喵。E la reazione.
Conforme a chi? Conforme a cosa? Conforme a quale strana cosa? Va peggio, va meglio. Non so dire, non lo so.
Buongiorno a tutti e a tutte, sono le 9:33 minuti di questo caldissimo martedì 12 luglio e partiamo con la consueta rassegna del martedì mattina. Da questo martedì, tra l'altro, c'è un cambio di voce, insomma, dietro microfono, una voce si è aggiunta alla rassegna stampa e quindi non saremo più in due ma partiremo in tre, anche con Stefania, insomma.
Ciao a tutti.
Che vi ricordate da la volta scorsa con l'approfondimento su Residence Parco Iris e la super truffa che è stata fatta, insomma, per gli inquilini del Residence. E ecco, quindi noi adesso stiamo aspettando invece l'altro conduttore, stiamo preparando gli articoli da leggere che, come al solito, insomma, partono prendendo in considerazione il padovano, quindi la cronaca locale, prima di spostarsi su quella nazionale. E quindi adesso mettiamo ancora un po' di musica e poi partiamo con la lettura di questi articoli. Prima di lasciarci, leggiamo subito da Twitter, che ci fa avere notizie in tempo reale, che a Bologna è in corso lo sgombro di una palazzina occupata a Porta Galliera. C'è tanto di foto con i vigili del fuoco che aprono la porta d'ingresso dello stabile occupato a scopo abitativo da alcune famiglie, con tanto di motosega e fresa, insomma. Quindi questa è la notizia: a Bologna in corso lo sgombro Porta Galliera da parte dei vigili del fuoco e polizia. Dopo cercheremo di approfondire meglio anche, insomma, questa notizia, vediamo se riusciremo a fare anche un collegamento con qualche compagno di Bologna. Detto questo, vi lasciamo allora un po' di musica ancora, intanto che prepariamo i vari articoli da leggervi.
fuori proprio le epidemie. Mi hanno detto che anche adesso a destra gente muore in modi strani, in incidenti stradali causati da drogati stranieri, disoccupati, tabagisti, rumeni, parrucchieri, affondamenti nel mare causati da militari, carabinieri, poliziotti, finanzieri, guardie giurate, controllori.
Aggredito finisce all'ospedale. Iniziamo così la lettura del primo articolo che prendiamo dal Mattino cartaceo di oggi, appena comprato in edicola, che ci riporta gli aggiornamenti sul caso dei cosiddetti profughi, che insomma, come avete sentito, insomma, in questi giorni c'è stato lo spostamento, la deportazione dei ragazzi che erano presenti in Prandina, qua in centro a Padova, sono stati dislocati in provincia e in particolar modo a Bagnoli, dove il numero delle persone all'interno di questi centri arriva a volte a sfiorare quota 1000, infatti stiamo parlando di 700 persone che sono stipate all'interno di questi veri e propri campi di concentramento di esseri umani. E allora partiamo proprio con qualche aggiornamento dopo gli trasferimenti che ci sono stati sulla sede di Bagnoli, il cosiddetto hub di Bagnoli. E come avete sentito dall'articolo, dal titolo dell'articolo vi ho letto, insomma, il trasferimento ha provocato qualche problemino. Allora andiamo a leggere. Operatore aggredito finisce all'ospedale. A Conetta due episodi di violenza di due giorni, si teme la rivolta. Oltre un migliaio di richiedenti asilo ammassati in pochi chilometri. La tensione è palpabile sin dal cancello. I 700 profughi ospiti nel centro di accoglienza di Conetta, ex base militare in mezzo ad un mare di pannocchie, sono esasperati. Arrivano di corsa, frotte, chi in inglese chi in francese, sciorinano sfilze di problemi. La tensione esplode ormai ogni giorno. Domenica pomeriggio uno degli ultimi arrivati ha dato in escandescenze mentre gli stavano compilando alcuni documenti. Ha buttato all'aria i fogli e il computer portatile dell'operatore della cooperativa di Ecofficina prima di essere riportato alla calma. E ieri pomeriggio un altro operatore è stato spinto con forza da un ospite alterato, finendo contro uno spigolo e procurandosi una brutta ferita. Si teme che la rabbia sfoci in violenza di massa da un momento all'altro. Le forze dell'ordine sono in allarme e la situazione è sotto stretta sorveglianza dalla prefettura. A Conetta, paesello veneziano che si incune nella provincia di Padova, con San Siro di Bagnoli, una manciata di chilometri di distanza, costituisce ormai un vero distretto dei profughi. E nel turbine delle tensioni è inghiottita anche Agna, a metà fra i due. Sono 1170 i migranti ospitati nei due centri, 700 a Conetta, ma ne sono autorizzati solo 543, uno ogni 4 abitanti, e 470 a Bagnoli, entrambi gestiti dalla cooperativa Ecofficina, e ne stanno arrivando ancora, non c'è preavviso. la mattina arrivano i pullman e una sistemazione, bisogna trovarla. Con Etta ci sono le tende, sacchi di sofferenza sotto il sole impietoso di questi giorni, e ci sono lungaggini burocratiche che tengono i richiedenti protezione internazionale lì anche 10 mesi. Non ci sono spazi comuni dove stare, dove ingannare in qualche modo che non siano sdraiati sotto la timida ombra di un pino marittimo, il lento trascorrere del tempo vuoto. La mattina si prende la bici, si esce, si pedala fino a Agna, dove si va a prendere la corriera per andare a Padova e trovare la comunità di appartenenza. La domenica si va al mercato, si bivacca nei giardini pubblici bevendo birra o vino. Dentro la base ci si sta il meno possibile, siamo martoriati dalle zanzare, lamenta un ricciolo muscoloso che fa vedere le punture di insetto su schiena e torace. Moriamo di caldo, qui non può entrare la polizia, ma quelli di noi che entrano con coltelli, macette, non li controlla nessuno. E poi scatenano le risse. Noi vogliamo solo la protezione internazionale, dateci i documenti e ce ne andiamo, così non si può vivere. Una volta c'erano noi soldati dell'aeronautica nella base immersa nella campagna di San Siro di Bagnoli, 7,5 km da Conetta. Oggi anche qui c'è un esercito di disperati, di soldati senza patria, senza gloria, con l'infamia cucita addosso di essere venuti a mangiare sulle spalle di chi lavora. Sono ormai 470 i profughi ospitati nel centro di San Siro e altri sono in arrivo. Non si avverte la tensione che c'è a Conetta. I volti dei giovani neri sono più distesi. Qui hanno tanti spazi comuni dove stare, quasi tutti rinfrescati dall'aria condizionata. Se ne vedono entrare e uscire dal locale, lavanderia. C'è chi guarda la TV, chi sta disteso nel salone, chi aiuta le operatrici, ramazza alla mano a fare le pulizie. È primo pomeriggio, l'ora della siesta. Più tardi iniziano i corsi di italiano, qualcuno ha il colloquio con lo psicologo, ce ne sono 3 di specialisti, oltre a un medico e un infermiere, presenti 45 ore alla settimana. Ci sono molte situazioni di disagio, i profughi arrivano con una carica di adrenalina incredibile perché l'approdo al centro di accoglienza, di impatto, è il traguardo della libertà, ma bastano poche ore perché monti la paura, la desolazione, lo spettro di una vita che non sarà mai normale, la burocrazia che inchioda la speranza. Si dorme in camera da 16 o 18 letti, ma anche in stanzoni con 75 posti. I letti a castello affiancati uno all'altro, senza soluzione di continuità. La sala mensa è ampia, il menù vario. Ci sono sempre riso, couscous e pasta, condimento a parte, secondo piatto e contorno. Vabbè, insomma, questo qui è l'articolo del Mattino che neanche finiamo perché è abbastanza agghiacciante, insomma, nei modi con cui è scritto. Comunque quello che ci interessava a noi, insomma, di leggere è l'aggiornamento su i dati, se vogliamo, con l'abbiamo sentito più di 1170 persone rinchiuse in questi 3 paesi, Conetta, San Siro di Bagnoli, che sono a pochi chilometri di distanza e sono, come dicevamo, veri e propri centri di insomma, concentramento di esseri umani, in cui si arriva a sfiorare, appunto, come a Conetta, il numero di 700 persone. Chiaramente i casi, gli episodi di che, come chiama il Mattino, di violenza che ci sono, non è una novità, ci sono sempre stati. Molti di questi, tra l'altro, non vengono neanche riportati sulla cronaca di solito locale, o comunque si viene a conoscenza per sentito dire o per persone che hanno avuto il modo di entrare in questi posti e di lavorarci, magari, quindi che riportano che cosa sta succedendo dentro. Chiaramente episodi di violenza che il Mattino, le istituzioni e soprattutto gli assistenti sociali che lavorano all'interno di queste strutture vogliono far passare come atti di violenza individuale dovuti, ricordiamo lo scorso caso a Bagnoli, dovuti a persone con dei disturbi mentali, e quindi che vogliono tacciare, insomma, questi episodi come episodi straordinari di demenza delle persone, casi isolati. In realtà è un po' la normalità di queste situazioni in cui ci sono centinaia e centinaia di persone che vivono rinchiuse una sopra l'altra all'interno dello stesso posto e vengono portati proprio dalle condizioni di vita che ci sono insomma all'interno di queste strutture, vengono portati a far scoppiare appunto delle tensioni tra le persone, insomma. Questa è un po' la situazione, molto spesso appunto non compare neanche nella cronaca ciò che succede all'interno di queste strutture. Altra informazione che volevamo riportare, appunto ancora una volta, la cooperativa Ecofficina è il protagonista della gestione della vita di queste persone. Ecofficina, che ricordiamo, coinvolta in un'inchiesta della procura di Rovigo, se non sbaglio, per maltrattamenti nei confronti delle persone, insomma, di questi ragazzi e di queste ragazze che sono presenti all'interno di questi centri. E il sistema di gestione di questa cooperativa, come abbiamo già messo in luce in radio qualche mese fa, è un sistema che va a raggirare un po' tutti quanti, nel senso che l'introito che gli arriva dalla gestione di queste persone è un introito milionario, perché prende sovvenzioni sia dall'Unione Europea sia dallo Stato italiano per appunto mettere in piedi la gestione totale di queste delle vite di queste persone, organizzando di facciata dei corsi, per esempio in italiano, corsi di inserimento lavorativo, che però appunto anche qui è un discorso tutto di facciata, perché una volta che si ha a che fare direttamente con queste strutture, con la cooperativa Ecofficina, persone che ci hanno lavorato hanno riportato insomma che sono attività di facciata. Si dice che vengono organizzati corsi di italiano, si dice che vengono organizzati percorsi di inserimento lavorativo, ma questo sulla carta, ma poi di fatto non avviene o avviene in modo assolutamente poco utile per le persone, perché di fatto, come sappiamo, comunque immaginiamo, un inserimento lavorativo per queste persone è un po' una mera illusione, visto che sono parcheggiate all'interno di questi posti e senza un domani, fondamentalmente senza l'opportunità di uscire da questa situazione, senza un documento e quindi con l'impossibilità di lavorare, insomma.
Jusqu'où on supportera le fait de subir nos vies, jusqu'au point irrémédiable qui nous unit au pire. Petit homme, lève la tête, ta planète agonise. Si nos êtres se meurent, c'est par manque d'harmonie. Une pierre dans le cœur et ses larmes qui durcissent. Le système, son ampleur, ses canons qui nous ciblent. Ici la terreur a chargé son fusil. En l'honneur des tyrans, combien d'âmes se suicident. Assassin du vivant, mon espèce se mutile. A truqué l'évidence sous prétexte l'utile. Sous l'emprise de la violence, là où la haine se cultive. Si à sauver on renonce à ton idée du pire, à ton idée de ce que ça veut dire, à ton idée. À tomber de notre mieux, nous lèverons-nous à temps. Le code barre de la bête ou leur sonde en un plan. Dans une quête de bonheur, y'a des âmes qui se fendent. Mais le droit à la vie ne se demande pas, le droit à la vie ne se demande pas. Y'a nos rêves qui étouffent auxquels on ne croit plus. Les stigmates d'une jeunesse que l'on traite de crapule. Y'a l'espoir que l'on t'es vaincu. Prisonnier de partout, tous ces murs, les voitures. Prisonnier de partout, tous ces murs, les voitures. Les petits hommes, lève la tête, prends main, ton pied sang. On n'est pas honte de toi-même, ta grandeur est puissante. Prisonnier, geôlier de nos propres prisons. Libère-toi de la cage et de son oppression. Où tu perdras raison dans ses songes. Un soleil dans l'âme, l'as-tu déjà ressenti? Le cœur de nos cœurs ne peut être anéanti. Des couches de poussière l'ont poussé dans l'oubli. Chaque geste est prière, chaque pensée te construit. Petit homme de lumière, rappelle-toi que tout vit. Debout comme l'antenne pour relier terre au ciel. La matière à l'esprit comme un pont qui sommeille. L'homme moderne a si peur qu'il s'accroche à l'oseille. Amnésie, frappez-lui que tout, tout, tout tourne autour du soleil. Autour du soleil, autour du soleil, autour du soleil. Qui tourne du soleil, le monde et le monde. Autour du soleil, autour du soleil, tout mental du soleil. Au sol de l'eau.
Allora, 9:54 minuti, ritorniamo in diretta con la rassegna stampa sempre di questo martedì 12 luglio. Adesso siamo al completo con tutte le voci dietro ai microfoni e quindi proseguiamo con la lettura del Mattino di Padova per ora, poi andremo a vedere anche il Gazzettino di oggi. Rimaniamo sempre in tema dei centri di concentramento per i cosiddetti profughi. Stavamo riportando la situazione di San Siro di Bagnoli dopo i trasferimenti che sono venuti dalla Prandina e continuiamo sempre sul Mattino di Padova, che insomma sappiamo offre degli articoli a volte che sono davvero raccapriccianti, come quello che vi abbiamo appena letto, dove stavano elencando i piatti che ci sono nelle mense di San Siro di Bagnoli, primo, secondo, contorno, caffè e quant'altro, come se insomma fosse la pubblicità di un campo estivo o insomma di una mensa scolastica. In realtà, come definiamo noi, sono veri e propri campi di concentramento per esseri umani, dove vengono stipati 1000 persone all'interno di posti piccolissimi con attorno il nulla, come ci riportava l'articolo anche prima. Il centro di Conetta è un centro dove ci sono 700 persone, attorno ci sono campi di mais, quindi non c'è anima viva, proprio per isolare queste situazioni che nessuno vuol vedere e che soprattutto le istituzioni e le cooperative che poi ci lucrano sopra, come Ecofficina, vogliono gestire in sordina, senza occhi indiscreti attorno, e fare un po' quello che vogliono all'interno di questi posti. Vabbè, continuiamo allora la lettura con l'intervento, vabbè, dei sindaci di Bagnoli e Agna, che riportano la violazione delle norme igienico-sanitarie all'interno di questi posti. Per rispettare le norme igienico-sanitarie nell'ex base di San Siro non ci potrebbero stare più di 450 persone. I servizi igienici presenti consentono al massimo questo numero di presenze, ormai superato. Per questo ho chiesto all'ULS una verifica urgente sulle condizioni del centro di accoglienza e ho chiesto alla prefettura una comunicazione ufficiale sui numeri effettivi, visto che in questi giorni continuano a girare le cifre più disparate. Il sindaco di Bagnoli passa al contrattacco dopo un fine settimana segnato da almeno 100 nuovi arrivi e una pressione sempre maggiore sulla piccola frazione che da ormai 8 mesi fa i conti con l'emergenza profughi. Siamo di fronte all'assurdità di un sistema non solo emergenziale ma approssimativo e superficiale. Questi centri andrebbero chiusi, invece continuano a essere la soluzione più comoda, così però non si fanno che scaricare i problemi sul territorio. Poi c'è il problema della sicurezza. L'esercito continua a presidiare il territorio di giorno, ma non basta. La gente chiede maggiore presenza e più controlli. Anche per questo ho fatto presente al prefetto. E intanto il caso Bagnoli approda a Roma. Il sindaco Milana infatti ha avuto un colloquio con il super prefetto Mario Morcone, capo dipartimento immigrazione del Ministero dell'Interno. Ho spiegato la situazione che stiamo vivendo e l'ho informato sull'aumento degli arrivi a San Siro, fatto di cui ancora non sapeva. Mi ha risposto che ne parlerà al più presto con il prefetto di Padova, al quale le chiederà le spiegazioni dettagliate. Oggi intanto una delegazione di parlamentari padovani incontrerà proprio Morcone per affrontare la questione profughi nella bassa padovana, a partire proprio dal caso di San Siro Conetta, dove ormai si contano ben più di 1000 migranti. Intanto il sindaco di Agna annuncia che è tempo di ribellarsi e lancia un appello ai colleghi del Conselvano per far fronte comune. A quanto pare il prefetto non ascolta il nostro appello, siamo calpestati nei nostri diritti e nelle nostre libertà. Chiedono a tutti i sindaci di far squadra, il problema non è solo di Bagnoli e Agna, riguarda tutti, se gli altri comuni non ci stanno, sono comunque pronto ad andare avanti da solo. E allora, questa è la posizione insomma dei sindaci, che è sempre contrapposta anche qui a Padova, come abbiamo visto con Bitonci, alle scelte della prefettura di dislocare queste persone all'interno dei centri. Le cifre, ricordiamo, sono di 470 profughi ospitati domenica a San Siro di Bagnoli, 700 sono quelli nella ex base militare a Conetta nel Veneziano, due episodi di violenza nelle ultime ore, entrambi a Conetta, 100 richiedenti protezione arrivati ai Bagnoli nelle ultime 72 ore, 150 nuovi posti letto che si stanno allestendo a Bagnoli, 1000 operatori di ecofficina impegnati tra Conetta e Bagnoli. Queste sono le cifre di questi due centri che dopo la chiusura della Prandina, come riporta anche il Mattino di Padova, diventa la zona qui in provincia di Padova con adibita di fatto alla reclusione di queste persone indesiderate da tutti. Insomma, direi che la lettura di della situazione insomma di queste persone è che di fatto qua in Veneto, ma a livello nazionale, queste persone non le vuole nessuno. Forse è meglio addirittura per loro se non arrivano neanche a toccare la costa italiana e se muoiono sulle barche, insomma, o si annegano in mare. Forse un po' questo è la lettura che passa dalle varie posizioni.
Bandiera nera la vogliamo,
no!
Bandiera nera la vogliamo,
no!
Perché è il simbolo della galera. Bandiera nera la vogliamo,
no!
Perché
è il simbolo della galera. Bandiera nera la vogliamo,
no! Bandiera bianca la vogliamo,
no!
Bandiera bianca la vogliamo,
no!
Perché è il simbolo dell'ignoranza. Bandiera bianca la vogliamo,
no!
Perché è il simbolo dell'ignoranza. Bandiera bianca la vogliamo,
no!
Bandiera rossa la vogliamo,
sì!
Bandiera rossa la vogliamo,
sì!
Perché è il simbolo della riscossa. Bandiera rossa la vogliamo,
sì.
Perché è il simbolo della riscossa. Bandiera rossa la vogliamo,
sì.
Forte il cuore, bussa di ragione. rancore, parte con furore, se ne andò l'amore.
Il nostro sogno dopo poche ore consuma mille le mille
e sfiggi,
consuma mille le mille
e sfiggi, mangia scatole di barrette la mattina presto alle sette,
botte,
batte nella mia testa il male, fino alla mascella duole, la nausea che mi assale e mi sento sprofondare.
Sole,
enjoy rancore,
goditi il rancore,
enjoy rancore,
goditi il rancore,
enjoy rancore,
goditi il rancore,
enjoy rancore,
goditi il rancore.
Come la pioggia in un giorno di sole.
Ciao a tutti, io sono Stefania, spero che vi ricordate di me dalla scorsa settimana, mentre mio collega leggeva l'articolo degli immigrati, io sfogliavo il Mattino di Padova e mi sono soffermata su un articolo che mi ha colpito molto, perché come voi vi ricordate la settimana scorsa io ho parlato della mia situazione in cui è coinvolta tutta la mia famiglia e questo articolo mi ha molto colpito perché mi sono trovata nei panni di questa povera mamma e soprattutto di questi due poveri bambini, perché anch'io in una situazione di sfratto dove ti arrivano gli ufficiali, la polizia, la Digos, ti spaventano e di conseguenza i bambini cominciano anche a spaventarsi, a mettersi a piangere. Ecco, allora vi leggo l'articolo e poi facciamo una leggera, diciamo, discussione, si può dire, sopra. Allora, Paltana sfrattata una famiglia con due bambini. Ieri mattina, con l'ausilio della forza pubblica, tra parentesi una volante della polizia, è stata sfrattata una famiglia africana da un appartamento popolare della Paltana. La mamma e due bambini di 7 e 9 anni vivevano al civico 12 di via Polesine, in un complesso di case comunali. Nemmeno la presenza dei minori ha arrestato l'esecuzione dello sfratto. Sono stati chiamati i servizi sociali e insieme alla madre e ad un parente è stata trovata una soluzione, così è scritto. Al momento dell'arrivo dell'ufficiale giudiziario, la donna africana era sola. Il marito era fuori Padova per lavoro. I vicini hanno assistito ad una scena straziante. La donna ha urlato e si dimenava e non voleva uscire dall'appartamento, preoccupata che i suoi bambini finissero in strada. I due minori negli occhi avevano lo spavento della presenza di questi sconosciuti in casa e non hanno più fiatato, sono rimasti muti di fronte alle divise della polizia, alla determinazione della proprietà e alla disperazione della loro mamma. Secondo alcuni vicini, la mamma ignorava la morosità perché le vicende economiche le gestiva tutto il marito. Allora, quello su cui io voglio fare un po', voglio marcare un po' stamattina, essendo donna ed essendo mamma di famiglia e trovandomi anch'io in una situazione di sfratto, no, per me è inammissibile, visto che i servizi sociali dicono tanto che loro tengono all'incolumità dei minori, mi sembra, da quello che ho letto in questo articolo, che non è proprio così. Perché non si possono spaventare dei bambini, perché quello che vedono i bambini in queste situazioni di sfratto e vedono soprattutto i genitori disperati, secondo me sono cose che gli rimangono a vita nei bambini, sono segni che gli rimangono per tutta la vita. Quindi secondo me non è tanto un modo di agire per tutelare i minori questo, eh. Detto questo, diciamo che mi allaccio anche al fatto che io da 2 mesi a questa parte ho conosciuto, come voi avete saputo dalla settimana scorsa, ho conosciuto un movimento che si chiama Movimento Diritto per la Casa. Cosa facciamo noi? Noi ci riuniamo tutti i mercoledì dalle 18 alle 20 in via Varese 10 e siamo un gruppo di famiglie normali che conducono una vita normalissima, che subiscono queste cose per via della crisi di cui sono state tutte colpite, siamo stati tutti colpiti. Ci riuniamo e da una volta all'altra gestiamo come monitorare e come affrontare ad aiutare lo sfratto della famiglia di cui viene eseguito il giorno dopo, i giorni successivi alla riunione del mercoledì. Quindi non facciamo nulla di particolare, siamo anche molto unite perché creiamo molta amicizia tra famiglie, facciamo tante iniziative e quindi ci conosciamo anche molto più a fondo e ci affezioniamo anche tra di noi.
Se posso dire una cosa appunto su questa cosa che hai detto tu, un buongiorno intanto a tutti e a tutte, è importante questa cosa qua perché anche ad esempio l'articolo che hai letto adesso che ci parla di disperazione dei bambini insomma che vedono questi agenti che con metodi insomma poco ortodossi cacciano fuori questa famiglia, ecco che anche rispetto a questo episodio, se fossimo entrati in contatto con questa famiglia, sicuramente questo dramma non esatto. sarebbe accaduto. Noi appunto, come dicevi, siamo uniti, siamo determinati a ciò che la disperazione di queste famiglie trovi una soluzione o resistendo agli sfratti o occupando le case sfitte, che ce n'è un migliaio. E di conseguenza appunto il fatto che ci si trova, si stia insieme, si faccia gruppo, diciamo, ci rafforza in tutte le situazioni anche difficili, no? Che bisogna affrontare.
Esatto, perché comunque non ti senti più da sola, no? E perché io sono andata anch'io in comune a chiedere aiuto e sono uscita e mi sono sentita, scusate il termine, una pezzente. Ecco, una povera pezzente. Qua non ti senti una pezzente, qua ti senti una persona unica con le sue proprietà. Ecco, questa è la particolarità che noi vogliamo far arrivare al cuore di tutti.
Certo, perché alla fine il dramma se lo vivi da solo, la disperazione se la vivi da solo, è un problema che a volte porta anche alla disperazione, all'angoscia, alla depressione e purtroppo anche a molti suicidi, come abbiamo dato conto più di qualche volta. Perciò ecco che questo comitato, insomma, questo gruppo, questa comunità insomma resistente è importante proprio perché crea quelle condizioni collettive di resistenza alla crisi, di superamento di quello che vorrebbero farti sentire in colpa, no? Un pochino, cioè, nel senso che la crisi non l'abbiamo prodotta noi, il lavoro dovrebbe essere un diritto, perciò alla fine noi ci organizziamo insomma per non essere da soli.
Esatto, esatto. Ecco, questo è l'articolo che mi ha colpito molto perché in quanto io in prima persona ho subito, però ribadisco, da 2 mesi a questa parte non subisco più. Allora sono dalla parte, diciamo, opposta e con l'aiuto dei miei colleghi che gentilmente mi hanno detto vuoi far parte anche tu al martedì della nostra diretta, molto volentieri perché voglio fare proprio voglio avvicinarmi a tutte le mamme che sono in questa situazione qua. Ecco, se voi venite tutti i mercoledì dalle 18 alle 20 al nostro sportello, che poi non è sportello, è diciamo una comunità, ecco, a parlare della vostra situazione, vedrete che uscirete da qua con il sorriso, come sono uscita io con il sorriso e come ho fatto ritornare il sorriso anche in parte a mio marito. Ecco, e con questo vi saluto e passo la diretta.
Benissimo, mettiamo uno stacco musicale, poi riprendiamo a breve la rassegna, anche perché ci sono degli aggiornamenti da Bologna che sembra insomma che stiano entrando all'interno di questa palazzina occupata. Insomma, adesso andiamo a approfondire questa ultima notizia e ve ne daremo conto.
Jamais squatter la routine et le manque de vie qui se tasse. Sac à dos à arrache, allez hop, je me casse. Et je vais pas passer ma vie prisonnière de la leur. Qui t'a galéré ici, je m'en vais galérer ailleurs. Ciao, ciao, les éduques, je me barre. Vous pouvez appeler les flics, ferme la porte, je passerai par la fenêtre, c'est clair. J'ai ma liberté qui m'attend juste devant, je vais pas la faire patienter. 1, 2, 3, ciao tout le monde. Allez, pas le temps, bon blabla, je suis toujours la seule à partir. Putain, aucun de mes potes n'a jamais été de la partie. Là où le système en sorcelle, à coup de vibes sorties. Pour moi, un enclos est fait pour essayer d'en sortir, alors je me barre. Besoin d'aller respirer autre part. Ici on veut me dresser, me faire avancer ou pas. Moi j'ai besoin de liberté, de vibrer dans son aura. Les flics au cul, je les entends dire la petite en aura. Je me barre, tcha tcha le foyer, je me barre. Je m'en vais respirer autre part. Je me barre, tcha tcha le foyer, je me barre. À chacune de mes courses, dans les bras de la liberté, un tas de contrôleurs à mes trousses, portés par le vent. Allez dire aux uniformes sur les nerfs qu'ils ne m'attraperont même pas en rêve. Même nuit dehors, réveillé par un frisson, un éveil, même quand je dors connecté à mon intuition, j'ai rien à craindre. Percé par le champ de la lune, la chance dans les mains, libre, enfant de la rue. Loin du monde des adultes, illogiques et rigides, fugitifs de leur enclos, n'a qu'un flic et vigile. C'est peut-être con, mais c'est ainsi, j'insiste, vos lois sont immorales. Délinquance à des principes, alors laissez-moi en paix. Vous pouvez toujours attendre si vous voulez voir en paix. Plutôt une balle dans la tempe enivrée. Où mon cœur me porte, je m'en irai. Moi je suis faite pour vivre entre les mailles de vos filets. Je me barre, tcha tcha le foyer, je me barre. Je m'en vais respirer.
Allora riprendiamo la rassegna stampa quando sono le 10:14 e continuiamo con la rassegna carattere padovano. Andiamo sul gazzettino cartaceo per riprendere una notizia che in qualche maniera si collega anche a quella precedente, perciò alla crisi, agli sfratti, a tutta una serie di situazioni che le persone devono subire e pagare sulla propria pelle quando questa cazzo di crisi, insomma, non l'hanno provocata loro, l'hanno provocata chi adesso è ancora più ricco. Perciò andiamo a vedere, insomma, un episodio che sì, che qui viene segnalato così come enfasi, però in realtà è parte integrante, insomma, di questa crisi, e gli episodi come questi, insomma, coinvolgono tante, troppe persone che, alle quali appunto viene sottoposto il fermo amministrativo della macchina per debiti con l'Equitalia o comunque appunto delle morosità. Andiamo a leggere questo articolo. Multa a Raffica, circolava con una vettura sottoposta a fermo. Aveva percorso 900 chilometri, consegna le chiavi vigile e se ne va. L'utilitaria è destinata alla confisca, la conducente sarà denunciata per rimozione dei sigilli. Incappata nell'ennesimo posto di blocco, non ha neppure provato a difendersi, ha consegnato le chiavi dell'auto agli agenti della polizia locale e si è avviata verso casa a piedi. Rischia di costare cara la disavventura in cui è incappata una cinquantenne di 90. La pattuglia dei vigili urbani di Padova l'ha fermata al volante della sua Lancia Y con normale controllo in via Vigo Novese. È bastato digitare il numero di targa sul tablet di servizio per scoprire che l'utilitaria era sottoposta a fermo amministrativo. L'alert inviato dal Targa System, in dotazione alla polizia locale cittadina, non consente del resto margini di errore. Targa System deve essere un sistema operativo per individuare, insomma, tramite il numero di targa le varie pendenze di bolli, assicurazioni o appunto in questo caso fermi amministrativi, le famose ganasce fiscali. La cinquantenne si era infilata da tempo in un mare di guai. Il 4 aprile scorso era stata fermata dai vigili 90. L'utilitaria non era stata sottoposta alla revisione. E anche su questa cosa qua, la revisione, l'assicurazione, il bollo, ovviamente chi ha
necessità di circolare rischia anche appunto di essere fermato o sanzionato, in questo caso appunto questa cinquantenne appunto di 90, e di conseguenza insomma sempre più persone non riuscendo a pagare affitti, bollette e mantenere insomma la famiglia, cerca di evitare insomma di pagare l'assicurazione, il bollo e appunto di violare anche le norme sul fermo amministrativo. Questa è una necessità che evidentemente le persone o che devono andare a lavorare o che comunque la macchina gli serve, cercano insomma questi escamotage. Continuando l'articolo, la donna aveva comunque ottenuto la custodia del mezzo. Anziché mettersi in regola, aveva ripreso a circolare come nulla fosse. Il 20 aprile era stata controllata una seconda volta, stavolta alla municipale cittadina. Era sprovvista di carta di circolazione, non aveva ancora provveduto alla revisione del mezzo ed era pure senza copertura assicurativa. Le inevitabili sanzioni non le sono servite da lezione, perché nei giorni scorsi i vigili urbani l'hanno beccata nuovamente al volante della Lancia Y. Da quando l'utilitaria era stata controllata l'ultima volta, aveva percorso la bellezza di 904 chilometri, nonostante il fermo amministrativo. Perciò vabbè, questo dato qua insomma ci dice che, a parte questo appunto disavventure che è stata fermata, insomma, quasi 1000 chilometri percorsi, vuol dire che sì, l'ha fatta franca più volte, insomma, alla fine. La donna rischia ora multe salatissime fino a 679 euro. Per la mancata revisione fino a 850 euro per l'assenza di copertura assicurativa, ma soprattutto una denuncia penale per la rimozione dei sigilli, ed è altamente probabile che non possa più salire a bordo della sua utilitaria destinata alla confisca. Perciò questa notizia insomma ci parla chiaro che la giustizia amministrativa è inflessibile con chi cade nella crisi, con chi non ce la fa a pagare assicurazioni, bolli e quant'altro, e decide insomma che comunque di violare questi divieti, insomma questi fermi amministrativi.
Allora, partiamo ancora con un altro stacco musicale, poi direi che passiamo alla cronaca nazionale, visto che abbiamo concluso un po' gli articoli interessanti dalla cronaca locale, e quindi stacco musicale e poi iniziamo subito con la carrellata di notizie di carattere nazionale. Intanto di nuovo aggiornamenti prima di lasciarci da Twitter su Bologna, dove sembra che gli sbirri siano riusciti ad entrare con l'aiuto dei pompieri all'interno dello stabilimento, dello stabile occupato, cariche contro il presidio di Solidarie da fuori. Questa è un po' la situazione, adesso stiamo cercando di recuperare un contatto per fare un collegamento, vediamo insomma se qualcuno risponde. E intanto allora partiamo con Assalti Frontali, Mappe della Libertà, e noi ci risentiamo tra poco.
Stavo in macchina ascoltando la mia radio preferita, pensando al mio prossimo caso e ai casi della vita. Insomma gli affari di un rapper militante, quando la mia city mi appare devastante. Era notte, io andavo adelante, un cavaliere errante col mio passo di elefante. Ogni incrocio, detriti, ostacoli, mura, camion, frigoriferi e destini che mettono paura. Prendi Assalti,
prendi questa band hip hop.
La mafia si è mossa per metterci uno stop. Che facciamo? Che intrecci oscuri, qui come lavori, incontri, ritorsioni.
Ma bisogna avere fede
e allontanare il prete. Dietro ogni vicario c'è sempre porno minorile in rete.
Di chi fidarsi qua?
E quella guardia, con quella paletta in mano, chiesto a santità. Via veloce, vago, c'è tanto di quel sangue da formare un lago. Su queste mappe i passanti quanto sono brutti. Io sto in guerra contro quasi tutti, ma non ho paura di essere minoranza. Mi sento strana alle menzogne della maggioranza. Non temo il sentimento di allontanamento, sempre zitto gli acco 0,5%.
La libertà.
Sono chiesto Chiese, macerie, moschee, questure, lì frontiere, prezzi inaccessibili e freddure, lì paludi, minacce, cecchini coi fucili, documenti, file, notturne, clandestini, qui incontri, lotte, passi sincronizzati, colori, capannelli non autorizzati, uccelli migratori, reti, informazioni, piazze di tutti, like, pazze di passioni, siete, si esce di qua. Si entra e si esce da queste mappe della città. Si entra e si esce, cerca di stare in gruppo. La tranquillità è importante, ma la libertà è tutto. Strade, piazze, luci sfocate, segni sui muri, basi occupate, solo qui in quartiere ce ne saranno 20. Un po' di ossigeno per vivere le vite differenti. Chi alza la testa lo sa che non è un gioco. Bisognerebbe conformarsi prima o dopo. Anche sulla terra si può fare naufragio. A volte sto bene, a volte male, ma coraggio. Questo è niente, a volte si entra e non si esce. Stai lì coi tuoi, l'erba, la carbonella e il pesce. Ti spartono in galera che sei un'anima bella. Diventi un corpo inanimato in cella. Ricordo Aldo Pianzino, era un falegname nel suo casolare. A chi faceva del male? Come lui, qui c'è gente che non è che t'accompagni. Questa è gente che io voglio come compagni. Con una forza dentro contro ogni potere, qualcosa che nemmeno immaginavo di avere. E quando ci incontriamo non c'è segno di resa. E strada ogni volta si rinnova, si l'attesa. Rinnova l'attesa. E quando ci incontriamo non c'è segno di resa. E strada ogni volta si rinnova l'intesa. Ci sono chiese, macerie, moschee, questure, lì frontiere, prezzi inaccessibili e freddure, lì paludi, minacce, cecchini coi fucili, documenti, file, notturne, clandestini. Qui incontri, lotte, passi sincronizzati, colori, capannelli non autorizzati, uccelli migratori, reti, informazioni, piazze di tutti, like, pazze di passioni. Si entra e si esce di qua. Si entra e si esce da queste mappe della città. Si entra e si esce, cerca di stare in gruppo. La tranquillità è importante, ma la libertà è tutto.
La libertà dove sta? La trovi nella mappa. Non restare tra la gente distratta. Puoi cercare e trovare la connessione che ti lega a tutte le altre persone. La libertà dove sta? La trovi nella mappa. O resti tra la gente distratta. La città ogni giorno si rinnova. Ti cerca, ti trova, ti metterà alla prova.
Ma che sarà? Che cosa t'offrirà? Quest'altra storia, quest'altra novità. L'unico rischio è che sia tutto finto e che sia tutta pubblicità.
Un altro anno è passato in compagnia di Radiazione, con i suoi programmi, la sua musica e le voci dalle lotte. E adesso...
c'è la radio. Dopo la radio c'è la morte.
Ma no, sciocco! Dopo c'è Radiazione in festa. Dibattiti, presentazioni, spettacoli e concerti.
Ma la radio va, e non si fermerà. Ti prenderà per mano, ti insegnerà a volare. Resti dall'alto, i draghi del potere. E accorgi che... di cartone.
Il 22, 23, 24 luglio al Parco Milkovic, Arcella, Padova.
In due parole, lo spasso. Tipo, mi spasso nel vedere le persone a spasso.
Non mancare!
Torna Radiazione in festa. Anche quest'anno una 3 giorni di iniziative e concerti organizzata dalla web radio Radiazione dal 22 al 24 luglio presso il Parco Milkovic di Padova per combattere il caldo estivo nel verde della città.
Questa non è una città, questo è un vero cesso.
No, il signore ha ragione, è un vero cesso.
Però io non lo vedo il paragone, i cessi di oggi sono dei capolavori di architettura, questa città no davvero.
Oh, magari fanno capolavori, ma dov'è il piacere di un bel bisogno fatto in campagna a levar del sole o al tramonto sulla riva di un placido fiume?
Ah, ma i tempi sono cambiati, no, io non ho niente contro i cessi d'oggi. E lei, signore?
No, neanche io. Io ce l'ho con gli stronzi come voi.
Non fare lo stronzo, vieni a Radiazione in festa. Per maggiori info vai su www.radiazione.info o sulla pagina Faccia di Libro di Radiazione. Il
messaggero all'unità, la stampa. Allora, siamo di nuovo in diretta, sono le 10:27, sempre nella rassegna stampa di martedì 12 luglio. Continuiamo la rassegna, questa volta ci occupiamo di notizie di carattere nazionale. E il fatto, diciamo, che è più eclatante, insomma, da segnalare è l'omicidio di quel nigeriano, insomma, è colpito con un pugno violentissimo e morto a Fermo, nelle Marche. Andiamo a leggere appunto da InfoOut la descrizione, insomma, di questo episodio e le varie connessioni rispetto agli ambienti di destra. Mancini indossava una maglietta di Casa Pound mentre uccideva Manuel. Ieri sera in un servizio del TG1 sono andate in onda alcune immagini tratte dal fascicolo processuale che ritraggono i momenti immediatamente successivi all'aggressione contro Emmanuel e sua moglie, Kinyer. In una di esse si vede la t-shirt che aveva Amedeo Mancini durante l'omicidio. Anche se l'immagine è sfocata, si può facilmente vedere che Mancini indossava una maglietta del gruppo Z0 Alpha, t-shirt dedicata alla canzone Fino all'ultimo, tratta dall'album Disperato Amore. Per chi non lo sapesse, il cantante di Z0 Alpha è Gianluca Iannone, fondatore e leader carismatico di Casa Pound Italia. Il gruppo è espressione del movimento e si è esibito nel concerto a conclusione dell'ultimo corteo nazionale di Casa Pound a Roma. Come per Casseri, il militante di Casa Pound che aveva ucciso a sangue freddo due senegalesi a Firenze nel 2011, i conigli del terzo millennio si dissocieranno dall'azione di Mancini, che sarà sacrificato in nome dell'agibilità politica della formazione di Iannone e di Stefano. I giornali e la televisione invece continueranno a trattare Mancini come un balordo troppo appassionato al calcio, oppure cominceranno a parlare del simpatizzante di un'organizzazione neofascista collocata da politici e polizia. Di che cos'altro c'è bisogno? Aggiornamento. Sulla pagina del blocco studentesco di Fermo, organizzazione giovanile di Casa Pound Italia, campeggia Amedeo Mancini, sorridente, e una foto di gruppo con gli altri militanti. La stampa italiana continua a tacere, perciò vediamo che Blocco Studentesco, che è l'organizzazione appunto universitaria studentesca di Casa Pound, posta appunto questa foto come quasi ci fosse di essere orgogliosi, insomma, di questo personaggio che ha ammazzato in maniera violenta e becera questo immigrato nigeriano. Perciò, insomma, c'è anche la rivendicazione sul sito, insomma, di questi fascisti, perciò è tutto molto chiaro, insomma.
Sì, infatti quello che non viene riportato sulla cronaca nazionale, ma che viene appunto evitata, l'appartenenza di questo personaggio che si vede poi su internet, su vari social network, l'appartenenza a Casa Pound, questo partito, movimento fascista o neofascista, insomma, come si vuole chiamare, che nella storia recente, negli ultimi anche solo due anni, si è fatto protagonista di diverse aggressioni che hanno portato molto spesso, fortunatamente non alla morte, però in fin di vita, diverse persone, dall'immigrato al ragazzo che esce dal concerto o a compagni. Ricordiamo appunto l'anno scorso a Cremona contro Emilio, questo compagno del centro sociale Dordoni, che era stato preso per strada e ridotto in coma da un gruppo di fascisti di Casa Pound. Ricordiamo anche gli episodi che si sono succeduti l'anno scorso a Trento, dove Casa Pound ha condotto su copertura della questura e degli sbirri diverse violenze sia contro compagni sia contro anche semplicemente ragazzi che uscivano appunto da alcuni concerti o in locali del centro città, diverse aggressioni che hanno ridotto molto spesso in fin di vita appunto queste persone. Questo è il volto un po' di questo movimento, insomma, che si manifesta e che chiaramente viene coperto a livello istituzionale, perché sappiamo che il fascismo, insomma, i fascisti sono un'alternativa comoda a, insomma, a, alle istituzioni, alla borghesia, che se li tiene lì buoni buoni e che insomma va a pescarli, quindi ad usarli semplicemente lasciandoli terreno libero, campo libero di azione nel momento in cui insomma valuta che la situazione è arrivata a un certo punto per cui l'istituzione magari non riesce a intervenire, e allora libera, diciamo così, i cani da guardia e insomma l'azione di questi personaggi, che ancora una volta qui affermo, vediamo qual è la vera facciata di questo movimento, anche se appunto le istituzioni cercano di coprirlo e nasconderlo il più possibile.
Genova 2001, 47 euro di sanzione per le menzogne sulla scuola Diaz. Leggiamo così un altro articolo di questa rassegna stampa nazionale, preso da anche questo InfoOut. 47,57 euro, ossia il corrispettivo di una giornata di lavoro. È questa la ridicola sanzione inflitta a Massimo Nucera, assistente capo di polizia, che nel 2001 si trovava a Genova durante il G8 all'epoca delle funzioni di semplice agente. La vicenda che vede coinvolto Nucera restituisce senza dubbio solo una piccola parte dell'insieme di abusi e violenze commesse dalle forze dell'ordine in quei giorni di luglio, ma è a suo modo emblematica sia delle clamorose menzogne e dei depistaggi costruiti ad hoc per creare allarmismi e tensioni, sia della sistematica tutela e impunità di cui hanno potuto godere quanti fra le forze dell'ordine per quegli eventi si sono ritrovati ad affrontare denunce e processi. Dopo l'irruzione alla Diaz, Massimo Nucera aveva dichiarato di essere stato accoltellato da un No Global, portando come prova un giubbotto lacerato. Peccato che le successive indagini rivelarono che era stato lo stesso agente, forse con l'aiuto di qualche solerte collega, ad autoinfliggersi maldestramente i tagli sulla giacca. per questo episodio in Nucera è stato condannato per falso e lesioni a 3 anni e 4 mesi, ma come per molti altri responsabili e protagonisti degli abusi di Genova 2001 è poi intervenuta la prescrizione a salvarlo. Lasciando intatta solo l'accusa di falsa testimonianza, la vicenda si è così conclusa nel 2013 con il semplice sospensione di 1 mese dello stipendio deciso dal Consiglio Provinciale di Disciplina della Polizia. Nucera però non è contento del trattamento di favore ricevuto, decide di far ricorso contro questa decisione, trovando nel marzo 2014 l'accondiscendente assenso dell'allora capo della polizia Alessandro Pansa, da qualche mese passato a capo dei servizi segreti italiani, che decide di ridurre la sanzione da 1 mese a 1 solo giorno di sospensione. Insomma, uno dei tanti irrisori provvedimenti con cui si sono conclusi in questi anni i processi per gli abusi in divisa di Genova 2001, di cui peraltro si ha notizia solo a più di 2 anni di distanza dalla decisione presa. Tra le motivazioni addotte da Pansa nel firmare il generoso sconto della sanzione a Massimo Nucera vengono citati l'ottimo stato di servizio, i premi ricevuti e le capacità dimostrate. Basterebbero certo l'episodio di cui si è reso protagonista durante il G8 di Genova a dar conto della meschina e schifosa condotta della gente in questione, ma se per capacità dimostrate si intendono menzogne e false testimonianze, Nucera mostra in effetti una spiccata propensione in materia. Nel 2005 a Teramo, al termine di una partita tra Celerini, picchiano selvaggiamente un tifoso della squadra di basket locale senza alcuna valida giustificazione, così recita la sentenza. Nucera verrà accusato di aver coperto i colleghi raccontando che il tifoso si era fatto male prima durante una rissa mai avvenuta. Anche in questo caso la condanna per falsa testimonianza a 1 anno e 4 mesi nei suoi confronti verrà di nuovo prescritta in appello nel 2010. Ecco, questo è l'articolo che avrete anche sicuramente sentito parlare di questa condanna a 47,57 euro di questo poliziotto protagonista della violenza del mattatoio nel 2001 della Diaz. L'unica cosa che ci sarebbe da dire è che questi cosiddetti abusi in divisa forse non sono degli abusi che vengono fatti da qualche poliziotto in maniera occasionale, ma è diciamo così un comportamento strutturato ormai tra le forze dell'ordine, tra i vari sbirri, che magari non compare all'interno delle linee guida di comportamento delle forze dell'ordine, quelle scritte e sancite dalle istituzioni col timbro del ministero, ma sicuramente, insomma, la cronaca purtroppo lo conferma, sicuramente fa parte, questi comportamenti insomma fanno parte di un manuale, una linea guida non scritta che le forze dell'ordine e la polizia conduce e applica ogni volta che si tratta di un fermo, di una manifestazione di piazza e di una perquisizione o insomma quant'altro, anche perché poi se le condanne sono queste, chiaramente quello che ne viene fuori è che chi ha una divisa di fatto rimane impunito se conduce insomma delle violenze e questi cosiddetti abusi di potere, che appunto rimane impunito anche nel momento in cui poi scatta il morto e dalla violenza fisica appunto si arriva anche ad avere un morto tra le mani, magari durante un arresto. Ricordiamo a proposito anche il ragazzo di origini senegalesi, se non ricordo male, che a Treviso, in provincia di Treviso, era morto tra le mani di 2 sbirri durante appunto un arresto. Quello che ne è venuto fuori è che si è trattato di un infarto dovuto a condizioni fisiche del ragazzo, però di fatto intanto questo ragazzo è morto con le manette ai polsi tra le mani di 2 poliziotti mentre svolgevano il proprio lavoro. E questa, questa notizia, insomma, questa riflessione che abbiamo fatto poi si inserisce in modo calzante anche in questi giorni, dopo i fatti avvenuti negli Stati Uniti a Dallas e con l'uccisione in meno di una settimana di 5 persone da parte della polizia, tutti cosiddetti afroamericani, e quindi insomma il discorso su che insomma facevo su gli abusi di polizia o su invece vere e proprie linee guida non scritte ma dette e usate tra il corpo di polizia, diciamo che è calzante, insomma, e ritorna nella lettura di queste notizie.
Li sopporto come francesismi un po' volgari, di truzzino strani, andati a militari, di denari incasserò e a casa tornerò, oh oh.
I negri morti conterò e per amore io la guerra farò, continuerò per una golfa poco più da decaltro mi recherò, io ci sarò marò, però
male che vada guardia di supermercato io sarò, trattando come merda tutti la discoverò, ma poi di notte con la luna piena viaggerò.
E 46 minuti, ritorniamo in diretta sempre con la rassegna stampa di carattere nazionale che abbiamo iniziato da poco e continuiamo rimanendo in tema con l'articolo che stavamo leggendo prima su questa condanna a pagare 47 euro a questo poliziotto che si è fatto protagonista delle violenze dentro la scuola Diaz nel 2001 a Genova. Passiamo alla lettura di quest'altro articolo, questa testimonianza che viene da Trento su un fatto molto più recente. Stiamo parlando di sabato scorso su un'altra situazioni in cui cui è coinvolta la polizia locale e dei ragazzi. Andiamo a leggere meglio allora. Nella notte fra sabato e domenica scorsi, nei pressi di Trento, la polizia locale ha sparato a un ragazzo durante un inseguimento di 4 minorenni su un'auto rubata. Per fortuna la ferita non è grave. Giovedì sera una trentina di compagni e compagne si è trovata in piazza Santa Maria. Appena è passata una volante della polizia locale, i compagni l'hanno bloccata in mezzo alla strada con uno striscione con scritto «La polizia spara, fermiamola». Durante il blocco intervente il megafono e volantinaggio, dopo un po' si lasciavano passare gli altri mezzi continuando a fermare quello della polizia locale, gli agenti a bordo senza nemmeno fiatare e i compagni attorno. Anche polizia e carabinieri arrivati dopo circa un quarto d'ora hanno mantenuto un profilo molto basso a distanza. Buona attenzione tra la gente, il blocco si è trasformato in un piccolo corteo con interventi e quant'altro. Mentre autorità e stampa vogliono archiviare l'episodio il prima possibile, noi non scordiamo nulla. Di seguito il volantino distribuito che andiamo a leggere dopo appunto questo episodio che si inserisce ancora una volta in quello che è di fatto l'operato delle forze dell'ordine. Appunto dicevamo in questo manuale, queste linee guida da applicare non scritte, ma che di fatto poi diventano la normalità per chi ha una divisa e che poi si sente impunito visto che non va mai a pagare quello che fa. Polizia locale, piombo statale, difendiamoci dai difensori. Mentre negli Stati Uniti un altro poliziotto ammazza a bruciapelo l'ennesimo afroamericano, i pistoleri in divisa girano anche a Trento. Quello che è successo al bus de Vela nella notte fra sabato e domenica è indicativo. Quattro ragazzini fuggono dalla polizia locale su un'auto risultata poi rubata. L'auto si rovescia, due ragazzi scappano nel bosco, un poliziotto locale li insegue, spara e colpisce uno dei due minorenni al gluteo, trapassandogli la gamba. Tra difese d'ufficio e versioni da affidare ai giornali ne esce una ricostruzione che sfida ogni intelligenza, ma non la storia delle forze dell'ordine, così come il colpo di pistola sparato dal carabiniere Placanica durante il G8 di Genova nel 2001 sarebbe stato deviato da un cornicione prima di centrare e ammazzare Carlo Giuliani. Anche in questo caso assistiamo alle traiettorie balistiche più stupefacenti. Il proiettile sarebbe rimbalzato su un sasso prima di colpire il ragazzo. La cosiddetta legittima difesa viene così reinterpretata dal comandante della polizia locale. Il ragazzo in fuga era aggressivo, il protocollo prevede che per avvertimento si spari per terra. Dopo Federico Aldrovanti, dopo Stefano Cucchi, dopo Marcello Lonzi, dopo Riccardo Rasman, quest'ultimo soffocato a Trieste proprio da quattro poliziotti locali, si è sfiorato di nuovo un omicidio di Stato. La polizia locale è da tempo un corpo armato come tutti gli altri, partecipa alle retate nei quartieri, agli sgomberi di case e spazi occupati, alle deportazioni di chi non ha i documenti. Come tutti gli altri difende innanzitutto se stesso e le proprie gerarchie. La sicurezza che tutela è quella dell'autorità e del privilegio. Mentre si leggono solo frasi ingiuriose verso i ragazzi che hanno rubato l'auto, per il poliziotto che ha sparato invece difese e giustificazioni, quando non il vigliacco rammarico che non abbia mirato più in alto. Che schifo. Quella che simili episodi possano capitare soltanto ai cattivi, tra l'altro, è una confortevole illusione. A volte basta solo un'animata discussione con qualche servitore dello Stato per subire le ritorsioni più o meno violente. Quando si ha un'arma d'ordinanza, prima o poi la si usa, il resto sono chiacchiere da giornale. Chi non apporta in questa società non sarà mai difeso da chi difende il potere nella società. Non scordiamo nulla, auto-organizziamoci contro le uniformi e la loro obbedienza assassina. Ecco, questo era appunto il volantino distribuito durante l'iniziativa proprio per rispondere a questo fatto della polizia locale che estrae l'arma quando, come ha detto del vigilotto qua locale intervistato, quando una persona sembra agitata, il protocollo dice appunto di estrarre la pistola e sparare per terra. Questo è quello che dicevamo su questo protocollo, linea guida da seguire, che sta scritta. Poi, insomma, le linee guida da seguire che non sono scritte, ma che si dice magari tra colleghi del corpo, o, insomma, estrai la pistola e poi quando hai la pistola in mano tutto può succedere. Allora interrompiamo lo stacco musicale, ci siamo riusciti a mettere in contatto con un compagno da Bologna. Questa mattina, come vi abbiamo riportato, è in corso lo sgombero a Porta Galliera di una palazzina occupata a scopo abitativo da alcune famiglie. La situazione, come ci hanno riportato, è abbastanza tesa. Gli sbirri infatti hanno caricato ripetutamente anche il presidio solidale al di fuori della palazzina. Niente, allora noi abbiamo interrotto lo stacco musicale proprio per dirvi che ci collegheremo adesso con questo compagno che ci riporta direttamente la situazione là dallo sgombero. Rimanete quindi connessi e a breve facciamo il collegamento.
Ciccione pelato con rabbia, scarpone ha capito, ti segue e si aspetta che la sicurezza venga un po' meno, se qualche sguardo è un po' poco sereno,
un po' sereno come il tuo,
proprio in questo momento, sei nel mirino, stai molto attento,
la security non perdona, no no,
specie se in guerra, dovunque è zona di guerra,
tirate affamati che azzannano tutto, è pronto il veleno su tutta la terra, sono pronte le ma tu non abbocchi serrato, non sei chi sei.
Ora mostra il tuo migliore sorriso, perché anche questo in fondo è il paradiso, te lo sei comperato pezzo per pezzo, mattone su mattone.
Hai costruito un futuro buono per te, di merda per gli altri, ma gli altri chi sono? Sarà poi così buono per te, chi sei? Ho investito in azioni per devastazioni, autostrade, parcheggi, trafori, edifici, ho investito in nei risparmi nell'autostrada che passerà al posto della mia casa, ho investito in azioni per devastazioni.
Allora eccoci in diretta e siamo in contatto appunto con un compagno a Bologna del Social Log che è proprio nella zona, diciamo, davanti alla palazzina che si sta tentando di sgomberare. Un saluto, ciao, mi senti?
Ciao a tutti voi, sì, vi sento.
benissimo. Ecco, se ci puoi descrivere brevemente, visto che la situazione, come ci dicevi, è concitata ed è in evoluzione, darci un aggiornamento al volo su quanto sta accadendo e quanto è successo.
Sì, la situazione attuale è che continua, da un certo punto di vista, lo stallo che è presente sin dalle prime ore di questa mattina qui sotto l'occupazione del condominio sociale di Mura di Porta Galliera, ovvero all'interno del condominio occupato le famiglie, gli occupanti resistono a quelli che sono i tentativi da parte delle forze dell'ordine di effettuare lo sgombero, tentativi che appunto sin dalla mattina con intimidazioni sia verbali che fisiche, con il purtroppo registrarsi diversi feriti all'interno dell'occupazione, appunto stanno cercando di mettere fine a quella che è un'esperienza di occupazione, di autogestione, di scioglimento del bisogno del diritto alla casa che va avanti da più di 2 anni. Nel frattempo invece, mentre si resiste appunto dentro l'occupazione, è fuori a poche centinaia di metri in Porta Mascarella un presidio solidale che appunto si è riunito sin dalle prime ore dell'alba, appena si è avuta la notizia del tentativo di sgombero, ha cercato di portare in tutti i modi la solidarietà agli occupanti, soprattutto attraverso quella che è la pratica del sostegno rispetto al bisogno dell'acqua, visto che oggi è una giornata molto calda e all'interno dell'occupazione la polizia sta appunto impedendo che agli occupanti arrivi l'acqua, che ovviamente, avendo all'interno dell'occupazione bambini, anziani con problemi di cuore, è ormai fondamentale. Quindi appunto, mentre il presidio cercava di muoversi per portare l'acqua agli occupanti, la polizia ha manganellato più volte, sono state 5 finora le cariche nei confronti dei solidari. È notizia di pochi minuti fa che c'è stato il fermo di un compagno e il presidio sta cercando ovviamente di ottenere in tutti i modi la sua liberazione. Come dicevo, però, la situazione in questo momento è ancora di stallo, dentro si resiste, fuori si porta solidarietà e insomma c'è la determinazione da parte di sociologhi e tutti i solidali che si sono radunati oggi appunto a sostegno dell'occupazione di appunto dare la responsabilità politica a quello che è il nuovo atteggiamento della giunta Mero, l'appena insediata, che appunto non vuole fare prigionieri su quella che è la questione della casa e vuole imporre anche qui tutte le politiche di austerità e di ripudio e di schifo nei confronti dei bisogni degli ultimi e degli impoveriti di questa città. Quindi così continuerà appunto quella resistenza, si continuerà fino a quando termineranno, non cesseranno i tentativi di sgombero.
Benissimo, e questo è il quadro molto chiaro che ci hai dato, e se non hai nient'altro da aggiungere, ti diamo la massima solidarietà come radiazione, come comitato di lotta per la casa, vi siamo vicini e niente, resistete finché potete.
Sì, la situazione è questa, ovviamente poi ci saranno altri aggiornamenti, possiamo risentirci. Grazie a tutti voi per quello che l'appoggio che state dimostrando.
La massima solidarietà, un saluto, buona lotta, pugno chiuso.
Ciao, ciao a tutti.
Ciao. Insomma, che ci descriveva la situazione ad alta tensione che si è creata appunto nel condominio sociale di via Ponte Galliera, e noi avremmo ho voluto appunto dare una descrizione tratta da Facebook, perciò degli articolini, dei commenti molto brevi ma efficaci, una cronologia, diciamo, da quando è iniziato lo sgombero all'alba fino a quello che ci ha detto il compagno poc'anzi, perciò collegandoci con l'attualità andiamo a vedere cosa è successo dall'alba di questa mattina sotto appunto il condominio sociale di Mura Ponte Galliera, scusate. Allora, la prima notizia, appunto il primo post su Facebook dal social log, dalla pagina Facebook di social log: la polizia sta provando a sgomberare il condominio sociale di Ponte Galliera, noi resistiamo, accorriamo tutti sotto l'occupazione, stop sgomberi, casa per tutti. Poi poco sopra, a distanza di un'ora, tutti all'occupazione abitativa di Ponte Galliera per difendere le famiglie occupanti dai reparti celere pronti a sgomberare, resistenza con un bel punto esclamativo. Ancora foto che ci dicono che la polizia è entrata nel condominio, un presidio fuori, si resiste dentro l'occupazione e fuori, correte tutti e tutte in porta mascarella. Poi poco sopra, all'interno dell'occupazione vivono più di 60 persone di tante nazionalità ed età diverse. Tra loro c'è anche la signora Aurora, affetta da problemi di cuore e che non riesce a camminare, tanto che un'ambulanza è dovuta accorrere, mentre la polizia impedisce di verificare le sue condizioni di salute. Ancora una volta, vergogna, scritto a caratteri cubitali. E poco un'ora successiva, si resiste in una Bologna tra migliaia di sfratti all'anno, in una Bologna sempre più impoverita. Difendere e moltiplicare le occupazioni abitative è un atto di civiltà, tutti in porta mascarella. E qui c'è un video che ci mostra tutti gli occupanti asserragliati nei piani alti, con le grate che li difendono dall'assalto feroce, insomma, delle forze dell'ordine, o meglio del disordine, visto che lasciano i minori e anziani malati senza acqua. Perciò ecco che questa foto è molto eloquente, se volete andare sulla pagina Facebook. Si vede appunto i compagni che resistono sulle scale e che lanciano cose all'indirizzo degli agenti che si difendono appunto con gli scudi sopra la testa. Dentro e fuori, ancora un'ora dopo, dentro e fuori condominio sociale Galliera c'è un mondo che pulsa, vive nella resistenza alla povertà, lotta ogni giorno per il diritto all'abitare e nessun celerino potrà mai sgomberare quella voglia di resistere, tutti in porta mascarella. Questo è l'appello appunto. Allora qui arriviamo a due ore fa, dentro l'occupazione la polizia ha staccato luce e acqua per forzare gli occupanti a lasciare il condominio occupato. Ricordiamo che dentro l'occupazione ci sono tanti bambini ed anziani e che ci sono 30 gradi di temperatura. Resistiamo anche a questa vergognosa provocazione. La resistenza di oggi parla a tutta la città che soffre la violenza dell'austerità e dei processi di impoverimento sociale. Poi il post successivo, questo due ore fa, la polizia cerca di attaccare le degne barricate degli occupanti, minacciando i bambini che, non avendo alcun rispetto delle vite e della dignità delle persone, che resistono. Bologna non può tollerare questa vergogna. Continuiamo la resistenza. Un'ora fa la polizia ha caricato due volte i solidali che cercavano di portare l'acqua ai residenti dentro l'occupazione. Questa è l'attenzione verso gli ultimi e i penultimi della nostra città. Intanto si resiste ancora dentro, mentre la polizia cerca di attaccare le barricate, dentro l'occupazione dove ci sono bambini e anziani senza acqua con 40 gradi di temperatura. Ancora foto di manifestanti che agitano bottiglie d'acqua nel tentativo appunto di sostenere l'idratazione degli occupanti, perciò bambini e anziani bisognosi appunto di bere. E questi si avvicinano, diciamo, alla polizia e parte la carica indiscriminata, manganelli contro donne e tutti i presenti, le famiglie, insomma, solidali sotto questo condominio attaccato dagli sbirri. E allora un'ora fa la polizia carica due volte solidali che volevano portare l'acqua, tante figure della povertà, gli ultimi, penultimi, terzultimi, sfregiati ed attaccati. Questo è il commento al video. Un'ora fa, video della carica della polizia contro i solidali che volevano portare l'acqua ai bambini e ad anziani dentro l'occupazione. Intanto giungono da dentro notizie sui feriti, sulla polizia che intimorisce i bambini che piangono e non vogliono lasciare la loro casa. Una pagina orrenda per Bologna, che vede però la dignità di tanti e tante opporsi a questa barbarie. Andiamo un poco più sopra e qua vediamo delle foto veramente atroci, nel senso che vediamo le foto delle manganellate, le ferite, gli ematomi sulle braccia dei compagni, ci dicono in maniera esplicita che feroce, insomma, gli sbirri hanno voluto mettere in campo contro queste famiglie. Allora, un'ora fa ancora, alcune foto dei feriti all'interno del condominio sociale Galliera. I resistenti vengono intimiditi dalle forze dell'ordine, che minacciano con i manganelli le famiglie, mentre i bambini sono terrorizzati. E sotto, con 40 gradi, la polizia carica, i solidali che vogliono portare l'acqua ai resistenti. Vergogna. Allora, 56 minuti fa, ancora immagini di polizia in armi, leggiamo questo post. Questa è la nostra gente, uomini e donne resistenti e determinati, che non accettano che sia negata anche la minima loro dignità. È per questo che non ci fermeremo mai, neanche di fronte alle cariche, ai manganelli, alle intimidazioni. Avanti condominio sociale Galliera, avanti social loro. Ecco, poi qui c'è un post di Radio Onda d'Urto, qui finisce appunto la telecronaca di questo evento, insomma, che abbiamo mandato anche in diretta con l'intervento del compagno. Passiamo alle notizie successive a livello internazionale.
Minuti e prima di passare alla lettura di qualche articolo che riguarda la cronaca internazionale, leggiamo quest'ultima notizia, in realtà aggiornamento di oggi, che riguarda la cronaca nazionale. Infatti a Genova stamattina si è svolto l'appello del processo contro compagni e compagne a Genova per aver fatto una visita ad un banchetto della Lega durante il congresso nazionale della Lega Nord, disturbando insomma la presenza in questo banchetto leghista in città, e una delle accuse che viene portata avanti contro i compagni è di furto per aver rubato lo striscione che i leghisti avevano appeso durante il banchetto. Questa mattina appunto c'è stato l'appello per questi compagni e compagne. Purtroppo non siamo riusciti a fare un collegamento con qualcuno da Genova e allora leggiamo, per riprendere un po' i fatti e la notizia, leggiamo il comunicato da Informazione. Appello.
Quando faccio colazione, ascolto sempre Radiazione. Thank you.
Messaggero, L'Unità, La Stampa, Il Corriere della Sera, La Notte, La Gazzetta del Popolo, Il Ventesimo Secolo e poi Il Re.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
Thank you. Ascolta che tu, radiazione, fatti contaminare da radiazione.
Contro l'intossicazione dei media, ascolta Radiazione.